Ciao cari amici, altro giorno è arrivata una notizia molto interessante dall'Ucraina, ovvero i russi hanno colpito per l'ennesima volta, questa volta utilizzando le armi missilistiche molto potenti. Sono stati utilizzati i missili KH-101 e anche un missile Kinjal. Un missile ipersonico. I russi hanno colpito il campo di addestramento Yavorovsky, che si trova nella regione di Lvov, oppure come la chiamiamo noi in Italia Leopoli, oppure come la chiamano ucraini Lviv. È lo stesso posto comunque. In pratica, questa non è la prima volta quando questo campo di addestramento viene colpito. Io non riesco ancora a capire come mai gli ucraini non hanno spostato questo luogo da qualche altra parte. Se voi ricordate, all'inizio di operazione militare speciale, proprio nei primi mesi del 2022, se io non sbaglio, o a marzo o ad aprile del 2022, posso sbagliare, ma magari tra di voi c'è qualcuno che ricorda, è stato primo caso in cui questo poligono di addestramento molto importante è stato colpito da un missile russo. Sono stati distrutti diverse strutture, ma soprattutto sono stati uccisi parecchi militari, tra quali è venuto fuori che ci sono i cittadini stranieri. Voi ricordate che proprio dopo quel colpo di missile, diversi mercenari stranieri che si trovavano sul territorio dell'Ucraina e sognavano partecipare al safari contro i russi, pensando che i russi sono degli animali cavernicoli armati con le clave, loro gli uomini invece bianchi, altamente tecnologici, con i loro fucili tecnologici, arriveranno per sparare a queste bestiole. Invece è venuto fuori che le bestiole sono armate molto meglio di quanto sono armati gli occidentali, sono più intelligenti. E la loro tecnologia bellica è più avanzata. In effetti hanno colpito questo poligono, molti americani, britannici, all'epoca si trovavano anche persone di America Latina, di paesi di America Latina, sono scappati a gambe levate, poi alcuni hanno dato anche le interviste, vi ricordo che c'erano all'epoca tre mercenari statunitensi che sono stati coinvolti direttamente, sono stati feriti. E poi i loro compagni sono scappati in Polonia. Dalla Polonia uno di questi ha rilasciato un'intervista dicendo: ma no, io non pensavo che la guerra in Ucraina arriva a questi livelli, cioè io sono abituato a fare diciamo operatore, mercenario, contractors nei paesi medio orientali, dove si fa la sicurezza militare, ma lì non ti cadono sulla testa i missili. In effetti il signorino statunitense, che tra l'altro era un ex Marines, tutto super preparato per le guerre, diciamo uno di quei Rambo dei quali Stati Uniti d'America girano vari film, alla fine con pantaloni pieni di escrementi è scappato dall'Ucraina perché ha scoperto che i russi possono colpire con i missili. Quella era la prima volta quando i russi hanno utilizzato le armi missilistiche contro quel luogo. Il luogo di cui parliamo, Yavorovsky, si trova molto vicino alla frontiera con la Polonia. Probabilmente gli ucraini non spostano questo luogo in altri posti, non spostano questa struttura in altri luoghi e continuano a utilizzarla proprio perché non ci sono tante alternative sulla frontiera con la Polonia. E si tratta di un importante punto dove diversi mercenari che arrivano dai paesi occidentali passano le loro prime settimane quando si ritrovano sul territorio dell'Ucraina. In questo luogo compongono le squadre operative, quindi quando arrivano diversi mercenari da diversi paesi, cosa succede? Che loro non si conoscono tra di loro, non sanno a che cosa sono pronti, cosa sono capaci di fare, qual è il livello di preparazione di uno o dell'altro, perché comunque, amici, in Ucraina arrivano le persone provenienti da diverse parti del mondo, arrivano australiani, canadesi, neozelandesi, persone provenienti da tantissimi paesi di America Latina, Brasile, Colombia, Cile, ci sono diversi personaggi che provengono dagli Stati Uniti d'America, poi ci sono europei, francesi, tedeschi. Ieri, ad esempio, i russi hanno fatto fuori persino un militare norvegese che aveva addosso l'uniforme dell'esercito norvegese, una cosa allucinante, cari amici. Cioè non si era neanche cambiato questo qua. Questo è andato in battaglia ufficialmente come un militare norvegese. Io penso che questa cosa adesso il Ministero degli Esteri russi diciamo, userà per chiedere ai loro colleghi norvegesi di spiegare questo incidente, come mai un cittadino norvegese, un militare effettivo norvegese con uniforme ufficiale dell'esercito norvegese, finito ammazzato dai russi in una trincea sulla direzione di Kherson. Boh. Vediamo cosa diranno, cosa risponderanno i norvegesi, ma sappiamo già che, insomma, Norvegia è uno dei paesi che adesso sta promuovendo più di tutti le misure veramente terroristiche contro la Russia. Stoltenberg, che è un ex politico norvegese, adesso è il falco della NATO, ieri ha detto che, insomma, non c'è nessun male se l'Ucraina inizierà a utilizzare le armi occidentali per colpire anche nella profondità del territorio russo. Quindi noi stiamo di fronte sicuramente a un'escalation dove Norvegia fa una parte importante, e quindi non penso che loro si scuseranno davanti ai russi o cercheranno in qualche modo spiegare in maniera intelligente questa situazione con un soldato norvegese ucciso nelle trincee ucraine. Comunque, cari amici, voi dovete capire che arriva in Ucraina tutta questa marmaglia, tutta questa gentaglia da tutto il mondo. Ovviamente il livello di preparazione è diverso, sono persone diverse, hanno abitudine di anche vivere diverso, mangiano cose diverse. Quindi prima di mandare tutta questa accozzaglia armata Brancoleone in prima linea, dove loro saranno felicemente mischiati con il fango dell'artiglieria russa, devono in qualche maniera, almeno in grandi linee, creare qualcosa di univoco utilizzando loro. Ovviamente cercano di creare le unità combattive, questo dovrebbe fare qualsiasi esercito, perché il senso dell'esercito non è preparare un soldato individuo, perché preparare un guerriero individuale non è difficile. Difficile preparare diverse persone che sono diverse tra loro in tutti i sensi, hanno una diversa preparazione fisica, diversi aspetti psicologici, culturalmente sono diversi. Questo succede in tutti gli eserciti del mondo, anche in Italia. Arrivano persone nell'esercito italiano provenienti da diverse regioni d'Italia. Immaginate quanto sono diverse le regioni d'Italia. Una persona dal sud, una persona dal nord, una persona dal centro. Bisogna metterli nella stessa struttura e ovviamente la cosa più difficile per ogni esercito è fare di queste persone diverse un'unità preparata che agisce in maniera qualitativa, dove persone capiscono l'un l'altro, dove loro fanno tutte le cose in modo universale e simile tra loro. Non può essere che uno utilizza l'arma in un modo e uno nell'altro. Uno reagisce al bombardamento in un modo e l'altro in un altro. Così l'unità non funziona, così c'è caos e la guerra finisce molto presto. Per questo motivo servono i luoghi distanti dalla prima linea, perché vicino alla prima linea non si può fare addestramento, questo è altamente proibito, distante dalla prima linea, si fa un addestramento. Il senso di questo addestramento non insegnare alla gente come fare la guerra, ma insegnare alla gente come stare insieme nella guerra. Una volta quando queste persone hanno, diciamo, hanno imparato di stare insieme, allora queste persone vengono spedite un po' più vicino alla prima linea, dove ci sono già gli operatori che arrivano dalla prima linea, che iniziano a spiegarle le particolarità del lavoro che si svolgono proprio in quel settore. Ad esempio, per dire, qua in questa zona noi abbiamo le problematiche legate all'assalto di piccoli gruppi tattici con mezzi corazzati, noi abbiamo posizioni scavate nelle trincee nella terra e quindi voi dovete imparare questo, questo e l'altro per resistere a questo tipo di guerra. Oppure qua siamo su altura, il nostro nemico si trova nelle posizioni inferiori basse. Oppure noi siamo nelle zone urbane e così via. Quindi la preparazione concreta della guerra si svolge in altra zona. In questo campo che è stato bombardato diverse volte dai russi, che si chiama Yavorovsky, nella regione di Lvov, di solito preparano le squadre, diciamo, preparano le squadre, le insegnano a vivere insieme e poi le mandano per ulteriori preparazioni verso la prima linea. E inoltre è molto importante questo luogo perché è un centro importante di comunicazione e comando. Loro hanno delle strutture sotterranee. In effetti, questa volta, questo bombardamento che è avvenuto l'altro giorno, i russi hanno proprio distrutto questo punto di comando e comunicazione. Questo punto di comando e comunicazione, la sua particolarità sta nel fatto che lui viene gestito totalmente dai militari della NATO. Lì militari ucraini ci sono pochissimi, sono solo presenti come quelli che osservano. Il lavoro principale lo fa la NATO in quella zona lì, perché ovviamente in quella zona devono smistare militari della NATO. Per cui gli ucraini lì fanno un ruolo, diciamo, secondario. I principali operatori, militari, comandanti sono quelli della NATO. I russi hanno fatto fuori 300 militari della NATO questa volta. Hanno lanciato questo attacco missilistico. Io non riesco ancora a capire come cavolo fanno quelli della NATO esporre così i loro militari, però si vede che a loro piace prenderselo in quel posto. Probabilmente anche per loro vale questo nuovo valore LGBT che viene diffuso in Occidente. Probabilmente anche loro interpretano così questo valore. Comunque, i russi hanno già diverse volte colpito questa cosa. Una persona intelligente dice: vabbè, dopo che 2 volte mi sono arrivate sulle teste le bombe, io sposto la struttura in altro luogo. Invece niente, cioè, la NATO continua a mandare lì gli uomini, adesso hanno mandato 300 uomini nuovi e i russi li hanno ammazzati. E, tra l'altro, subito dopo il bombardamento, noi abbiamo visto per tutta la notte spostamenti molto caotici con gli aerei della NATO sul territorio della Polonia. Hanno portato in 2 basi militari polacche sul territorio della Polonia morti e feriti, quindi i voli erano tanti, hanno girato per tutta la notte. Io ho condiviso sul mio canale privato Telegram una quantità esatta dei voli, adesso non mi ricordo, ma erano più di 20 voli. Cari amici, sono tantissimi. 20 voli per trasportare i morti e i feriti, se calcolare gli aerei, sono veramente tanti, sono esagerati. Poi è stato distrutto il punto di comando, è stato distrutto punto di comunicazione e ovviamente gli ucraini su questo tacciono, però le autorità intendo, però ci sono tanti scandali, tanti litigi nella nel segmento militare online. Voi sapete che gli ucraini non conoscono il significato della parola il segreto di Stato. Loro sono come le signorine al mercato, cioè chi urla più forte allora ha ragione. E se succede qualcosa nel loro paese, cioè se i russi bombardano un luogo, un territorio, quando uno pensa, ecco, adesso conviene stare zitti, non raccontare niente, non ammettere nessun tipo di danno, gli ucraini cominciano a blaterare apertamente in rete, anche pubblicare le foto, i video sui danni che sono stati fatti. E uno dice, ma siete veramente imbecilli? Allora, cioè, voi dal punto di vista militare meritate di essere sconfitti, perché non state rispettando neanche un minimo di etica militare, non state rispettando voi stessi, perché se hanno colpito un vostro luogo importante, soprattutto non bisogna farlo sapere al nemico che il colpo è riuscito, che ci sono stati danni, quanti morti ci sono stati. Niente, social ucraini sono meravigliosi perché subito hanno cominciato a litigare tra loro. Uno ha messo video proveniente da caserme distrutte di questo posto. Gli altri hanno cominciato a condividere i video vecchi, sempre che riprendono le caserme che bruciano di quel luogo lì. Perché anche l'anno scorso, a marzo, se non sbaglio, e anche quest'anno, a marzo 2024, cioè poco tempo fa, pochi mesi fa, è stato colpito stesso poligono militare, sono stati bruciati caserme. All'epoca sono morti più di 100 militari stranieri provenienti da diversi posti, da diversi paesi, americani, polacchi, francesi, tedeschi sono stati uccisi, poi anche canadesi e anche persone di America Latina. Adesso, a quanto pare, la cifra è molto più grande perché il bombardamento è stato più ampio, è arrivato anche missili ipersonico Kinjal, sono arrivati missili KH-101. Quindi immaginate la distruzione di quel luogo sicuramente più ampia, e quindi nei social ucraini cominciano già a litigare tra di loro perché alcuni dicono è stata fatta una cosa apposta, ci sono traditori, hanno tradito il nostro paese, hanno ammazzato 300 persone. L'altro gli risponde no, assolutamente, io ho prestato servizio là, io conosco le persone, mi danno informazioni esatte, sono 500 persone morte, sono tantissimi feriti, poi terzo zittisce loro due, dice no, assolutamente voi non sapete niente, io sono autista, io sono lì che lavoro, e sono stati tantissimi morti, tutta la notte volavano gli aerei della NATO, a noi non ci hanno fatto neanche entrare nella struttura. Abbiamo dovuto stare fuori, c'erano vigili di fuoco ovunque, c'era la polizia, cadaveri erano ovunque, insomma, sui siti, sui social, gli ucraini sono veramente peggio delle donne al mercato, chiacchierano e nessuno li zittisce questa gente. Io non so chi è questa gente da l'uniforme, chi li fa diventare militari, però prima cosa che ti insegnano quando sei militare è tenere la bocca chiusa. Tenere la bocca chiusa, nel bene e nel male. Se hai fatto un colpo, hai riuscito, hai distrutto un nemico, stai zitto. Finché questa informazione viene rivelata dal Ministero della Difesa, dai corrispondenti dei militari, tu non devi proprio aprire la bocca. Stessa cosa quando sono stati inflitti i danni. Sono stati inflitti i danni, io non so niente. Finché non viene confermata l'informazione e divulgata dal Ministero della Difesa e di nuovo da corrispondenti militari, non devi proprio aprire la bocca, invece questi chiacchierano. Comunque, cari amici, per fortuna che ci sono chiacchieroni nell'esercito ucraino che hanno anche telefonini con quali riprendono distruzioni, perché così noi sappiamo che i russi per l'ennesima volta hanno inflitto un colpo durissimo ai mercenari della NATO sul territorio di ucraino, nella regione di Lvov, campo di addestramento Yavorovsky, è stato distrutto. Adesso, questa volta, le cifre sono tra 300 e 500 militari uccisi. Tra loro, ovviamente, la gran parte sono i militari dei paesi della NATO, i mercenari, specialisti, istruttori, tutti quelli che vengono per fare la guerra contro la Russia. E poi ovviamente ci sono anche gli ucraini che si trovano lì per motivi di servizio, che collaborano con quelli della NATO. Per cui questa è l'informazione che noi sappiamo per ora. Probabilmente più avanti arriveranno altri filmati, altre foto, perché noi abbiamo visto anche altra scorsa volta. A distanza di circa 10 giorni e 2 settimane sono cominciate ad apparire in rete i filmati, le foto, le opinioni un po' più, diciamo, obiettivi dei militari che erano testimoni di questa cosa. Anche qua probabilmente fra non molti giorni scopriremo molte cose in più. Però per adesso possiamo dire che il colpo è stato sicuramente significativo, il colpo che ha portato un enorme danno alla struttura della NATO presente sul territorio dell'Ucraina. Carissimi, per approfondire le notizie che il nostro mainstream italiano non vi racconterà mai, notizie che di solito vengono censurate, strumentalizzate oppure semplicemente taciute, io vi invito di abbonarvi al mio canale privato Telegram, il link per abbonamento si trova nella descrizione di questo video. Sul mio canale io cerco di condividere tutto quello che non viene raccontato dai nostri giornalisti italiani. Condivido più di 100 aggiornamenti ogni giorno. Tra questi aggiornamenti ci sono materiale video, materiale fotografici, tantissimi articoli, interviste, analisi dei vari analisti provenienti da tutto il mondo, amici. Questa è la cosa importante, avere un'opinione obiettiva e molto allargata, basata su ciò che dicono e pensano le persone in tutto il mondo, non solo i padroni anglosassoni che hanno messo a 90 il governo italiano e tutto il resto dell'Europa occidentale. Noi dobbiamo capire il mondo ascoltando il mondo. Per questo io vi invito di unirvi a migliaia di persone che ci sono già iscritte sul mio canale privato Telegram e diciamo aumentare il vostro livello dell'informazione. Se volete invece sostenermi qua su YouTube, io vi invito come sempre di iscrivervi al mio canale, commentare i miei video, condividere i miei video con i vostri amici. Vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ringrazio per le vostre donazioni, per le vostre preziosissime opinioni, per i vostri commenti. Tutto questo è molto importante per me, per il mio lavoro qua su YouTube. Vi mando un forte abbraccio, fraterno, e vi voglio bene.